Ciao e bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, che, come sapete, cerca di spaziare tra diversi ambiti del sapere e darvi così la possibilità di esplorare e di acquisire ogni volta nuovo vocabolario. Oggi si parla di scienza e in particolare di tutti quei fenomeni astronomici che ci riguardano da vicino, come quello dell'aurora polare e delle maree. Quindi non eventi che avvengono in chissà quale zona remota dell'universo, ma eventi che possiamo vedere con i nostri occhi sul nostro pianeta. Prima di cominciare, vi ricordo che troverete la trascrizione di questo episodio e il foglio di lavoro con gli esercizi su italianglot.com e che potrete discutere con me e gli altri membri sull'argomento di oggi nella comunità di Italian Glot su Discord. Se non lo sapete ancora, da qualche mese ho creato un server su Discord con tantissimi canali di conversazione, dove parliamo di cultura italiana, di viaggi, di cinema e serie TV, libri, sport, facciamo diversi giochi in italiano e c'è anche un canale dedicato proprio a questo podcast. Per cui, se avete domande, dubbi, commenti o semplicemente volete dire la vostra, potete farlo lì. Troverete tutte le informazioni su come unirvi alla nostra comunità virtuale su italianglot.com/community. Cominciamo da uno dei fenomeni astronomici un po' più rari, che è quello dell'avvistamento di una cometa. Non capita sicuramente tutti i giorni di vedere a occhio nudo questi oggetti luminosi con la loro caratteristica coda nei nostri cieli, ma quando capita è sempre uno spettacolo indimenticabile. E soprattutto nella nostra era digitale accorriamo in massa con i nostri telefonini per fotografarli. Ma cosa sono le comete per la precisione? Per capirlo, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e considerare la nascita del nostro sistema solare, ossia del sistema dei pianeti, tra cui anche il nostro, che ruotano attorno al Sole. Tutto ha avuto inizio con una grande nuvola di gas e polvere nello spazio chiamata nebulosa. A causa della forza di gravità, la nebulosa ha iniziato a collassare su se stessa, facendo nascere così al suo centro una stella, il Sole per l'appunto. La materia collassata però non è finita tutta nella stella nascente, ma una parte è rimasta in orbita formando un disco piatto, sempre di gas e polvere, che ha continuato a ruotare intorno al suo centro. All'interno di questo disco, le particelle di polvere hanno iniziato a unirsi tra loro e ad aumentare di dimensione, un po' come quando facciamo una palla di neve. Sono così diventati grandi corpi sferici, i pianeti appunto, che hanno continuato a ruotare attorno al Sole. Al centro, dove fa più caldo e c'è più abbondanza di materiali rocciosi e metallici, si sono formati i pianeti rocciosi come la Terra e Marte. Mentre nella periferia, dove fa più freddo, si sono formati i pianeti gassosi, come Giove e Saturno. Ma, ancora una volta, non tutta la materia della nebulosa è finita nei pianeti. Una parte si è aggregata in corpi celesti più piccoli, come gli asteroidi e le comete. Gli asteroidi, che sono corpi fatti di roccia e metalli, quindi simili ai pianeti rocciosi, ma molto più piccoli e non necessariamente di forma sferica, si sono formati soprattutto nella fascia tra le orbite di Marte e Giove. Nella periferia del Sistema Solare, soprattutto in due regioni che sono state chiamate fascia di Kuiper e nube di Oort, si sono formate invece le comete. Poiché lì fa molto freddo, le comete sono costituite principalmente di ghiaccio, quindi da gas e liquidi come l'acqua, il metano o l'anidride carbonica, in forma solida. Oltre al ghiaccio, troviamo però anche polvere e frammenti rocciosi. Quando perciò una cometa si avvicina al Sole, il calore fa evaporare una parte del ghiaccio e rilascia gas e polveri, creando così una chioma, una specie di nuvola luminosa che circonda il nucleo della cometa, e una lunga coda che può estendersi per milioni di chilometri. Ora, visto che le comete sono molto lontane da noi e vengono dalla periferia del Sistema Solare, alcune impiegano diversi anni per fare un giro completo intorno al Sole, e altre addirittura millenni. Ecco perché le vediamo così raramente. Tra l'altro, alcune non passano così vicino alla Terra o non sono abbastanza luminose da essere viste a occhio nudo. Quante comete avete visto finora nella vostra vita, cari italianglottini e care italianglottine? Io, se non sbaglio, una o due. Ricordo che tanti anni fa, per la precisione nel 1986, si parlava molto in TV del passaggio della cometa di Halley, ma non sono sicuro di averla vista personalmente. È una cometa che ripassa nei nostri cieli ogni 75-76 anni ed è forse proprio quella che ha dato origine alla tradizione di aggiungere la cosiddetta stella cometa ai presepi. Poiché è passata nel 1986, la rivedremo nel 2061. Mi pare invece di aver visto la Hale-Bopp, che è stata una delle più luminose del secolo scorso ed è passata vicino alla Terra nel 1997. Questa però ha un periodo di 2534 anni, per cui ci vorranno millenni prima di rivederla. Del secondo fenomeno astronomico di cui voglio parlarvi sono responsabili proprio le comete, ma anche gli asteroidi di cui abbiamo parlato prima, ed è il fenomeno delle stelle cadenti. Innanzitutto dobbiamo dire che questo termine non è proprio corretto per descriverlo, perché quelle che a volte vediamo cadere nel cielo notturno non sono stelle. Immaginatevi uno scenario in cui il Sole o un'altra stella comincia davvero a cadere verso la Terra. Pensate che catastrofe! Ecco, per fortuna, le stelle cadenti non sono stelle, ma pezzi di roccia che, quando entrano a grandissima velocità nell'atmosfera terrestre, si riscaldano per la forte pressione che esercitano sull'aria che si trovano davanti. L'aria aumenta di temperatura e i pezzi di roccia prendono fuoco. Siccome emettono luce mentre bruciano, visti dalla Terra un po' somigliano a delle stelle in movimento, ed è per questo che li abbiamo chiamati stelle cadenti, ma il nome scientifico è meteore. Perché ho detto che le comete e gli asteroidi sono responsabili di questo fenomeno? Perché è proprio da questi corpi celesti che al loro passaggio in alcune zone del Sistema Solare si sono staccati frammenti di roccia, formando i cosiddetti sciami meteorici. Durante l'anno, lungo la sua orbita intorno al Sole, la Terra incontra questi sciami ed è così che nel cielo si vedono più frequentemente le stelle cadenti. Uno degli sciami meteorici più famosi è lo sciame delle Perseidi, che si è formato al passaggio della cometa Swift-Tuttle. La Terra lo attraversa ogni anno tra luglio e agosto, ma la maggior probabilità di vedere stelle cadenti in quel periodo è tra il 10 e il 12 agosto. Poiché il 10 agosto nella tradizione cattolica si celebra San Lorenzo, le stelle cadenti che si vedono quella notte sono anche chiamate lacrime di San Lorenzo. Ed è proprio di questo che vi ho parlato nel mio podcast Poesie in italiano, quando vi ho spiegato il significato della poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli. Una curiosità non scientifica: poiché le meteore si vedono un attimo nel cielo e poi scompaiono per sempre, in italiano usiamo il termine meteora anche per definire quei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto un grandissimo successo per un certo periodo di tempo e poi sono scomparsi dalle scene e non se ne è sentito più parlare. Esisteva anche un programma in TV su Italia 1 che si chiamava proprio Meteore, in cui si parlava di celebrità internazionali ormai dimenticate dal pubblico. Restando in tema di meteore, il terzo fenomeno è quello dei meteoriti o delle meteoriti, è giusto sia il maschile che il femminile, che sono frammenti di roccia che non solo entrano nell'atmosfera terrestre e bruciano, ma non si disintegrano completamente come succede per le meteore e arrivano fino alla superficie terrestre. Ogni anno cadono più di 500 meteoriti delle dimensioni di una palla da tennis o di poco più grandi. Alcuni finiscono sulla terraferma, altri in mare, e di questi solo un numero molto piccolo viene recuperato e studiato. Il primo meteorite della storia che è stato visto cadere dal cielo da diverse persone è stato quello della cittadina croata di Hrašćina il 26 maggio del 1751. Immaginate lo stupore di vedere per la prima volta una pietra arrivare dallo spazio. Alcuni anni dopo, una pioggia di meteoriti si è verificata a sud-est di Siena, in Toscana. Erano le 7 di sera del 16 giugno 1794. Uno di questi meteoriti è oggi esposto al Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena. Un'altra pioggia di pietre c'è stata poi il 26 aprile 1803 alle ore 13 a L'Aigle in Normandia, in Francia. Il 30 novembre 1954, in una cittadina dell'Alabama, negli Stati Uniti, un meteorite di circa 4 kg ha perfino rotto il tetto della casa della signora Anne Elizabeth Hodges, è rimbalzato sulla radio e ha colpito la donna che, per fortuna però, non ha subito gravi conseguenze. Un paio di anni dopo, la mattina del 19 febbraio 1956, un altro meteorite ha sfondato il tetto di una casa a Sinnai, in Sardegna, ferendo una delle persone che si trovavano dentro. Quando un meteorite di grandi dimensioni arriva al suolo, il forte impatto genera un cratere che a volte si riempie d'acqua e diventa un lago. La lista dei crateri da impatto sulla Terra è lunghissima e ce ne sono tantissimi in ogni continente. Il più grande è il cratere di Vredefort in Sudafrica. Si è formato circa 2 miliardi di anni fa e anche se oggi la parte visibile è più piccola a causa dell'erosione, inizialmente aveva un diametro di 300 chilometri. Nella penisola dello Yucatan in Messico si trova il cratere di Chicxulub, che è associato a uno degli eventi più catastrofici sulla Terra. Secondo gli scienziati, l'impatto di questo meteorite ha causato vasti incendi, ha dato inizio a un lungo inverno per via della polvere sollevata nell'atmosfera che bloccava la luce solare e ha provocato l'estinzione del 75% delle specie animali di quell'epoca, tra cui i dinosauri. Il quarto fenomeno astronomico che si può osservare dalla Terra sono le eclissi. Quelle a cui assistiamo normalmente a occhio nudo sono le eclissi di Sole e le eclissi di Luna e si verificano quando Terra, Sole e Luna sono sullo stesso piano e sono perfettamente allineati. Nelle eclissi di Sole è la Luna che si trova tra il Sole e la Terra e nasconde il Sole alla nostra vista. Se la Luna copre completamente il Sole, abbiamo un'eclissi totale, mentre se lo copre solo in parte, avremo un'eclissi parziale. Nell'eclissi di Luna, invece, è la Terra a passare tra il Sole e la Luna. Poiché la Luna viene illuminata dalla luce del Sole, se il nostro pianeta blocca questo fascio di luce e gli impedisce di arrivare alla Luna, noi non riusciremo più a vederla perché non sarà più illuminata. Anche in questo caso possiamo avere un'eclissi totale o un'eclissi parziale. Nell'eclissi totale, una piccola parte di luce solare riesce comunque ad arrivare sulla Luna perché viene diffuso dal sottile strato di atmosfera che circonda la Terra e dà alla Luna un caratteristico colore rosso scuro, per cui viene spesso chiamata luna di sangue. Ricordo di aver assistito a questo fenomeno il 27 luglio del 2018. Sono andato sulla collina di Posillipo a Napoli per osservarla e scattare varie foto. Si è trattata dell'eclissi di luna totale più lunga del XXI secolo. La fase in cui la luna è rimasta completamente nascosta è durata 1 ora e 43 minuti. Il quinto fenomeno astronomico lo viviamo quotidianamente ed è quello del passaggio dal giorno alla notte. Questo succede perché la Terra compie un movimento chiamato di rotazione intorno a se stessa che dura complessivamente 24 ore. Più precisamente, la Terra gira intorno a un asse, l'asse terrestre, che possiamo immaginare come una linea che attraversa il pianeta dal polo nord al polo sud. Poiché la Terra è più o meno sferica, mi dispiace terrapiattisti, ma è così, in ogni momento una metà del pianeta è al buio e lì è notte, e l'altra metà è illuminata e lì è giorno. Se siamo in un punto della Terra dove è notte, non vediamo il sole perché in quel momento si trova al di là dell'orizzonte, cioè al di là della porzione di terra che noi, esseri minuscoli, siamo in grado di vedere dalla nostra posizione. Man mano che la Terra gira, però, ci muoveremo insieme a lei e ci porterà verso quella parte del sistema solare dove il Sole è visibile. A quel punto il Sole comparirà poco a poco e avremo l'illusione di vederlo spuntare dietro la linea dell'orizzonte. È un'illusione perché non è appunto il Sole a muoversi, ma siamo noi a farlo. Il momento in cui il Sole sorge è l'alba. Continuando la sua rotazione, la Terra ci porta poi esattamente di fronte al Sole. In quel momento è mezzogiorno e lo vedremo nel punto più alto del cielo, verticalmente sulle nostre teste. Poi la Terra, continuando a girare, ci porterà nella direzione opposta a quella in cui si trova il Sole e a un certo punto lo vedremo di nuovo sparire dietro la linea dell'orizzonte. Quello è il tramonto. Ora, nel corso delle 24 ore, oltre ad avere l'illusione di vedere il Sole muoversi da est a ovest, assisteremo anche a una variazione del colore del cielo. Perché? Per capirlo, dobbiamo vedere come si comporta la luce del Sole. Ve lo spiego con un piccolo esperimento. Legate l'estremità di una corda a qualcosa di fisso e tenete l'altra estremità con la mano mentre la muovete su e giù. Si creeranno delle onde lungo la corda, giusto? Ecco, la luce si comporta e viaggia così, come un'onda. Se muovete la mano su e giù lentamente, vedrete poche onde, ma lunghe e distese. I raggi di luce di questo tipo, con onde lunghe, li percepiamo come colori caldi, rosso, arancione e giallo. Se invece aumentate la velocità di oscillazione della corda, vedrete un numero sempre maggiore di onde, ma più ravvicinate tra loro, più corte. I raggi di luce di questo tipo, con onde corte, li percepiamo come colori freddi, azzurro, blu e viola. Ora, quando mettiamo insieme raggi di luce di tutti questi colori, otteniamo il bianco, esattamente il colore della luce del sole, che in realtà è composta proprio da tutti i colori dell'arcobaleno. Quando un raggio bianco passa attraverso l'atmosfera terrestre e incontra ostacoli sul suo cammino, ovvero le particelle di gas dell'aria, alcuni colori, quelli con le onde corte e ravvicinate tra loro, come il blu e l'azzurro, non riescono a superare facilmente questi ostacoli e vengono bloccati, deviati e diffusi in tutte le direzioni. È per questo che durante il giorno vediamo il cielo di colore azzurro. All'alba e al tramonto il sole è basso sull'orizzonte e quindi la sua luce deve attraversare una porzione molto più spessa di atmosfera. In questo caso l'azzurro e il blu vengono quasi completamente bloccati e non riescono ad arrivare ai nostri occhi, mentre riescono a passare solo i raggi a onda lunga come il rosso, l'arancione e il giallo, che sono i colori tipici del tramonto e dell'alba. E di notte perché il cielo è nero? Beh, in parte perché il sole è dietro l'orizzonte e non c'è luce solare diretta che si diffonde nell'atmosfera. In parte perché l'universo è in espansione, il che vuol dire che tutte le stelle che vediamo nel cielo notturno si stanno allontanando da noi. La loro luce, perciò, ci mette sempre più tempo ad arrivare sulla Terra ed è comunque così debole da non riuscire a illuminare il nostro cielo. Il sesto fenomeno che viviamo durante tutto l'anno, soprattutto a certe latitudini del nostro pianeta, è quello delle stagioni, degli equinozi e dei solstizi. Non mi prolungherò perché ve ne ho già parlato molto dettagliatamente negli episodi 68, 73, 80 e 85 dedicati rispettivamente alla primavera, all'estate, all'autunno e all'inverno in Italia. In breve, le stagioni dipendono da due fattori. Il primo è che la Terra gira intorno al Sole con un movimento chiamato di rivoluzione che si completa in circa 365 giorni. Il secondo è che l'asse terrestre non è verticale rispetto al piano in cui si muove la Terra, ma è inclinato. Quando perciò un emisfero è inclinato verso il Sole, lì è estate. L'emisfero riceve più luce e il giorno dura più della notte. L'emisfero opposto, in quello stesso periodo, è invece inclinato lontano dal Sole e dunque lì è inverno. L'emisfero riceve meno luce e il giorno dura meno della notte. Questo succede a tutte le latitudini, tranne che all'equatore, dove invece il giorno e la notte hanno sempre la stessa durata. Esistono solo due momenti nel corso dell'anno in cui su tutta la Terra la durata del giorno è uguale a quella della notte, e sono l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno. A partire dal giorno dell'equinozio di primavera, mentre la Terra continua a girare intorno al Sole, la durata del giorno aumenta progressivamente fino ad arrivare al giorno più lungo dell'anno, che è il solstizio d'estate. A quel punto la durata del giorno comincia a diminuire di nuovo finché non si arriva al giorno più corto dell'anno, che è il solstizio d'inverno. Questo fenomeno è tanto più evidente quanto più ci allontaniamo dall'equatore e andiamo verso i poli, dove in estate il sole non tramonta mai completamente. Si usa l'espressione sole di mezzanotte proprio per dire che anche a mezzanotte il sole è visibile. Il settimo fenomeno è quello delle maree, e cioè l'innalzamento e l'abbassamento periodico del livello del mare. È causato principalmente dall'attrazione gravitazionale della Luna sulla Terra. La forza di gravità della Luna tira l'acqua degli oceani verso di sé. Dovete immaginare che la grande massa d'acqua che sta sulla Terra assume quasi la forma di un uovo, si allunga e si rigonfia verso la Luna, ma anche sul lato opposto rispetto alla Luna, causando in queste zone un'alta marea, e si schiaccia e si abbassa nelle restanti aree della Terra, quelle a 90 gradi rispetto alla Luna, dove si ha la bassa marea. Il motivo per cui c'è un rigonfiamento del mare anche sul lato opposto alla Luna dipende da vari fattori, tra cui anche la forza centrifuga. Avete notato che quando siete seduti su una giostra che gira in un parco di divertimenti, vi sentite spingere verso l'esterno, lontano dal centro della giostra? Ecco, quella è la forza centrifuga. Siccome la Terra e la Luna girano intorno a un centro comune, quasi come due persone su una giostra, allora l'acqua del mare, che si trova sul lato opposto rispetto alla Luna, viene spinta verso l'esterno ed è per questo che anche lì si rigonfia. Anche il Sole contribuisce in parte alle maree. Quando il Sole e la Luna sono allineati, si verificano maree particolarmente alte, mentre se sono a 90 gradi l'uno dall'altro, si verificano maree più basse. Un luogo molto famoso per le sue maree spettacolari è Mont Saint-Michel, una piccola isola rocciosa in Normandia. Durante la bassa marea, l'acqua può ritirarsi fino a 15 chilometri e l'isola diventa un monte intorno al quale si può camminare. Bisogna fare molta attenzione però, perché le maree cambiano così rapidamente che l'acqua può tornare da un momento all'altro. Io ci sono stato diversi anni fa ed è davvero un posto meraviglioso. Purtroppo non ci sono rimasto il tempo sufficiente per vedere il momento in cui il monte si trasformava in isola. L'ottavo e ultimo fenomeno astronomico di oggi è, secondo me, quello più spettacolare, ed è l'aurora. Si tratta di bellissime luci colorate che appaiono nel cielo notturno vicino ai poli della Terra. L'aurora boreale è quella che compare vicino al polo nord e quella australe vicino al polo sud. Bruciando, il Sole emette particelle di carica negativa, gli elettroni, e particelle di carica positiva, i protoni, che viaggiano nello spazio. Queste radiazioni sono chiamate vento solare e sono pericolose per l'uomo. Per fortuna, intorno alla Terra c'è un campo magnetico che funziona da scudo e ci protegge dal vento solare, non permettendogli di entrare nell'atmosfera. Ai poli, però, il campo magnetico è più debole e alcune particelle riescono a passare. La loro interazione con i gas presenti nell'atmosfera, principalmente con l'ossigeno e l'azoto, produce le bellissime luci che vediamo nel cielo. Il colore verde è il colore più comune ed è causato dall'ossigeno a circa 100 km di altitudine. Il colore rosso dipende sempre dall'ossigeno, ma da quello che si trova a oltre 200 km di altitudine, e l'azzurro e il viola dall'azoto. Purtroppo, anche se sono stato diverse volte in Norvegia e anche in Islanda, non sono mai riuscito a vedere l'aurora boreale dal vivo. E voi, cari italianglottini e care italianglottine, l'avete mai vista? Avete mai visto la luna di sangue, il sole di mezzanotte, una cometa o uno degli altri fenomeni di cui abbiamo parlato oggi? Fatemelo sapere lasciando un commento su Spotify, YouTube, Facebook o Instagram. Oppure unitevi anche voi alla nostra comunità su Discord per discuterne insieme. Ciao!